Dunque, se voi andate a pagina 11, pagina 11 c'è una citazione di Gadamer piuttosto interessante, che avevamo già in qualche modo affrontato, però vorrei rifletterci un po' meglio con voi. Dice: perché l'eredità europea resti vitale, essa deve essere riconosciuta nei suoi caratteri costitutivi, per quanto ostici possano apparire. Nel suo spazio tutto sommato ristretto, l'Europa, e qui comincia la citazione vera e propria, concentra un'esperienza storica ricchissima, un'estrema varietà di forme e un pluralismo linguistico, politico, religioso ed etnico che tenta da molti secoli di padroneggiare. L'attuale tendenza all'integrazione e alla riduzione delle differenze non deve indurre a pensare che un così radicato pluralismo di culture, lingue e destini storici possa o debba essere cancellato. Quindi, come abbiamo detto ieri, giustamente, no, abbiamo indicato questo tema come il pericolo del riduzionismo e dell'omologazione. Cioè, noi stiamo tentando di interpretare la cultura europea come una cultura che in qualche modo rappresenti un minimo comune denominatore per tutti gli stati che sono europei, ma questo necessariamente cosa comporta? Comporta la perdita di tutte le sfumature non condivisibili, non mettibili in comune, no? Quindi è un'altra forma di letto di Procusta, se vi ricordate, ne abbiamo parlato, resta soltanto quello che sta nel letto della cultura europea. Il problema è: quale sarebbe questa cultura europea? Cioè, su quale base stiamo operando questa riduzione? E soprattutto, è così necessario operare questa riduzione? Perché se diamo retta a Gadamer, suppongo, mi pare di averlo detto ieri, ma lo ribadisco, credo sappiate che è uno dei filosofi più importanti del Novecento, Gadamer, quindi non proprio più fisso, no? E ha scritto questo librino molto carino che si chiama L'idea d'Europa, se non vado, non mi ricordo se è l'idea o l'eredità, comunque una delle due, da Ea Beope, o Irope, anzi, sono tedeschi, e, dove appunto tratteggia in qualche modo questo compito, io direi, questo compito dell'Europa, nel senso che dal suo punto di vista questo pluralismo è la ricchezza. Quindi nel momento in cui noi andiamo a intaccarlo, andiamo a sostituirlo con una serie di convenzioni più o meno fondate scientificamente, oggettivamente, normativamente, metteteci un po' quello che volete, ecco, in quel momento noi stiamo facendo qualcosa di errato. Perché appunto c'è questo discorso, no? Un pluralismo che da molti secoli tenta di padroneggiare. Ecco da dove viene la questione. Tant'è che alla pagina successiva, pagina 12, questo genera anche un problema nei confronti degli altri, evidentemente. Ci dice cosa? Prima o poi gli uomini del terzo mondo si accorgeranno del contrasto fra la propria cultura e quella importata dall'Europa. I nostri sforzi attuali potrebbero rivelarsi a quel punto come una forma nuova e raffinata di colonialismo. Questa è l'introduzione, tra l'altro abbastanza significativa, al capitolo successivo, perché lì di questo ci occupiamo. E quindi fallire. Già oggi se ne vedono i primi segni. Il problema che incomincia a preoccupare le menti più sensibili non è più infatti la pura e semplice assimilazione della cultura illuministica europea, che sappiamo Dumont definisce configurazione individualista europea, ma come sia possibile costruire uno sviluppo autentico sulla base delle tradizioni locali. Questo problema che Gadamer mette in luce, diciamo, a livello antropologico, Dumont lo trasferisce nell'ambito europeo. È esattamente lo stesso discorso. Cioè, da dove, qual è la storia di questi sviluppi autentici di ognuna delle culture nazionali europee? Ed è pensabile che tutto questo sia rimuovibile ed omologabile sotto un unico capitolo, sotto un'unica rubrica? No, evidentemente, perché come dirà poi Dumont, i rapporti fra le culture europee sono molto più opachi di quanto noi non pensiamo. Perché in queste culture sopravvivono dimensioni, idee, valori, modi di fare, giudizi sul mondo e tutto quello che vi viene in mente, che sono molto più variegate di quanto questo discorso dell'omologazione, in qualche misura, che appunto Gadamer vede come il fumo negli occhi, lascia intendere, evidentemente, no? Però, come abbiamo già visto anche per altri motivi, sappiamo che questi discorsi non sono fini a se stessi. nel momento in cui vengono fatti esercitano comunque un influsso sul panorama nel quale vengono fatti, giusto appunto, quindi modellano le aspettative, fanno credere che esistano cose e quindi stornano l'attenzione, stornano le risorse, rendono sempre più difficile fare quello che invece andrebbe fatto, ovvero sia prendere coscienza della complessità della cultura europea. Questo è il punto. Abbiamo visto che uno dei problemi più centrali, una delle difficoltà maggiori da questo punto di vista, sta nello spirito della modernità. Lo spirito della modernità è uno spirito che si oppone per definizione a tutto ciò che l'ha preceduto e quindi necessariamente si costruisce come un unicum. Occupa lo spazio della scena il pensiero moderno, non scende a patti. Vi ricordate quello che ho detto l'altra volta, che vi ho raccontato dei musei e di tutto il modo di convivere con la precedente cultura che esisteva prima e che noi non abbiamo più, no? Quindi la modernità è profondamente autoreferenziale, la modernità si pensa come il solo discorso possibile, anche sulla scorta delle sue dichiarazioni universalistiche, no? Come abbiamo detto, se è vero che esiste un uomo con la U maiuscola, che quest'uomo è razionale e che si deve quindi comportare secondo una serie di assunti universali, non c'è spazio per altri discorsi, non so se me ne rendete conto. L'universalismo è quello, vuol dire che ce n'è uno solo. Tu puoi dire sì, però andrebbe bene pure così, perché altrimenti si perde proprio il fondamento. Non so se capite la questione, cioè la correlazione tra l'universalismo e l'unicità è stretta. Se tu fai un'affermazione che vale per tutti, non c'è spazio per altre affermazioni, perché quella vale per tutti. Non so se questo è chiaro. Capite perché c'è un proprio essenziale contraddizione fra questi principi? Cioè, nel momento in cui tu crei l'Europa su un fondamento universalistico, tutte le culture precedenti non le puoi prendere in considerazione, perché sennò ti staresti dando la zappa sui piedi. Quello che tu stai dicendo cos'è? Che questo nuovo discorso è frutto di questo, come dire, slancio razionale sublime della cultura moderna ed è di per sé atto a sostituire qualunque discorso precedente in qualunque campo. Vale per l'uomo, con la U maiuscola. Quindi vale dalla Terra del Fuoco al Circolo Polare Artico, dalla Kamchatka fino all'Alaska, passando per tutto il tabellone di Risico, vale così. E ovviamente, logicamente, non lascia spazio ad altro. Se uno chiede perché il discorso moderno non accetta contraddittori, perché non può. Perché una volta che tu lo costruisci come universale, hai finito. È il problema di tutte le religioni monoteistiche, ragazzi, no? No, è difficile, cioè bisogna fare dei salti mortali e comunque sono delle formule che non stanno in piedi, perché se tu c'hai il vero Dio, tutti gli altri non valgono. È facile. Allo stesso modo, se tu sai la verità, tutti gli altri sbagliano. Cioè, queste affermazioni sono generatori di conflitto, perché non c'è verso di fare diversamente, perché quelli che non vi si riconoscono che spazio hanno? Non so se vi rendete conto di che razza di pretesa esercitiamo, cioè noi abbiamo detto che l'uomo deve essere così e tutti quelli che stanno in giro, pur non vedendo assolutamente per quale motivo, però devono uniformarsi, perché altrimenti che dove hanno? Che fanno? Come si muovono? Cioè, sono delle mosse di una protervia, di una violenza inaudita, una volta che cominci ad apprezzarle da questo punto di vista. Quindi appunto la modernità si propone, perché come dirà Dumont è una configurazione individualista che ha due caratteristiche centrali, di essere universalistica, giusto appunto, e deterritorializzata. Che vuol dire? Vuol dire che nega qualunque correlazione particolare con una cultura specifica. Perché chiaramente non potremmo, altrimenti staremmo di nuovo nello stesso discorso, no? Se fosse francese, a quel punto si creerebbe un problema, quindi lei deve per forza recidere qualunque connessione, anche quelle fondanti, con le culture dalle quali proviene, perché altrimenti non avrebbe senso quello che dice. E qui, di nuovo, siamo nelle categorie astratte del pensiero, ragazzi, non stiamo parlando di astratte, diciamo, generali del pensiero, nel senso che le affermazioni che tu fai su una teoria poi diventano vincolanti. Non so se questo è chiaro. Una volta che tu hai detto che sei universale, quindi non puoi essere nato in Francia. anche se poi di fatto sei nato in Francia, perché di fatto l'illuminismo è un fenomeno essenzialmente francese e cartesiano, non è casuale, no? Le Lumière viene da lì. I primi tedeschi che si avviano con gli illuministi vedono perfettamente che è un discorso che a loro non gli sta bene, cioè non dobbiamo alla fine in Giappone. Già dall'altra parte del Reno lui dice: ma universale di che? Cioè di che parli? Perché tu devi parlare per me? Chi ti dà il diritto, no? Evidentemente, di farlo? Ti dà il diritto questa pretesa universale, giusto appunto. Se tu sei quello che scientificamente è giunto finalmente a formulare dei principi che come le leggi, perché questo è il punto, no? Stiamo sempre lì. Il parallelo qual è? Quello con le leggi di Newton, quello con le leggi della scienza dura, che valgono erga omnes, come avrebbero detto i latini. La legge della gravità vale sulla Luna, fuori dalla Nube di Magellano, qui in Puglia, vale ovunque. Ecco, loro ragionano allo stesso modo. Queste nostre affermazioni valgono ovunque. Se ci fossero uomini su Marte, anche loro sarebbero vincolati a comportarsi in questo modo, con queste scale di valori, con questa serie di priorità. Che, visto il panorama delle culture del mondo, è un'affermazione assurda. Però ha un suo fascino, evidentemente, l'abbiamo detto, credo che noi tendiamo a ridurre, non so se ne parlavo con voi, ad uno, non ridurre e basta, noi riduciamo ad uno. Highlander, da questo punto di vista, ha un potenziale simbolico incredibile, ma pensate semplicemente alla fisica. La fisica cosa fa? Ci ha proposto una lettura dell'universo che si fonda su quattro forze elementari, come forse saprete, no? Ma sta lavorando, da quando ha scoperto queste quattro forze universali, a farle diventare un'unica forza. La fisica vuole poter spiegare l'intera complessità universale con un'equazione o un sistema di equazioni, un paradigma, tanto per riprendere gli strumenti che abbiamo. Quindi è proprio connaturato in qualche misura al nostro approccio culturale questa tendenza a cercare la chiave interpretativa, non le chiavi, non le possibilità, ma la possibilità. E la possibilità, di nuovo, come vedete, crea gerarchie automaticamente. La possibilità è qualcosa che taglia e crea letti di proposte, quindi ordina, seziona, riduce e mette in scala. È un gesto pieno di ripercussioni, non è un gesto semplice, è un gesto qualunque, è un gesto immenso. Come abbiamo visto, questo atteggiamento, che è lo stesso atteggiamento che crea il Dio unico, no? Dal Pantheon noi creiamo il Dio, che resta il Dio lo spazio di un mattino, perché poi diventano tre, poi diventano tutta una serqua di persone, no? Un movimento dei santi, i beati, gli interpreti, gli angeli, le corti, cioè di tutto, di più, però è un monoteismo, perché l'esigenza che sia uno è più forte della logica che ti fa vedere che non è uno, perché mo spiegano come fa a essere uno e trino, sì, ecco, deve essere un articolo di fede, perché altrimenti c'è verso, no? Ecco, invece tenete presente che in India, per esempio, il 1992 è stato l'anno nel quale il numero di abitanti è eguagliato il numero degli dèi, 300 milioni. Te puoi fare il tuo Dio proprio, your personal Jesus, come dicono i Depeche Mode. Ecco, in India il problema non si pone, come vedete. E l'India, per molti versi, si è andata a vedere le cosmologie e le tradizioni degli antichi testi. Vi rendete conto che sono incredibilmente vicine a quello che abbiamo scoperto noi con la fisica? Per esempio, si dice che ogni universo è una bolla che si stacca lentamente dalla pelle di Shiva e poi esplode, che è molto più vicino al Big Bang di quanto non vorremmo immaginare, perché almeno quello, se non altro, ci darebbe un modo per interpretarlo sto Big Bang, perché altrimenti, non so se ne abbiamo già parlato, ma crea qualche difficoltà, non so, a me perlomeno crea grosse difficoltà. Cioè, uno che mi vuole spiegare 18 miliardi di galassie dicendomi che tutto quello prima stava in un punto e me lo presenta come una constatazione normale, a me mi crea un problema, perché mi viene immediatamente da chiedergli: e chi ci aveva messo? Cioè, questo enorme tizio che è riuscito a comprimere l'universo in un punto, chi è? Come è accaduto? Non so se ci avete fatto caso. Questa è la spiegazione nostra, è così. Ti dice delle cose e tu dici: ah, vabbè, c'era il Big Bang, allora so tutto. Sai un cazzo, com'è successo sto Big Bang? Cioè, lo vedi, no? 18 miliardi di anni luce di universo davanti a te, ce ne dovrebbero essere chissà quanti altri fuori, perché ci siamo resi conto che è semplicemente un problema di osservazione. Allora, questi 18 miliardi di anni luce di universo stavano in un punto, ed è una cosa normale. Ah, ok, preferisco Shiva, se devo essere onesto, perlomeno, se non altro, siamo su un altro livello di discorso. Però comunque, quindi come vedete, l'esigenza di questa riduzione ad uno è un'esigenza prettamente occidentale, che noi ci portiamo dalle radici giudeo-cristiane, come si dice, con una serie di interferenze della filosofia greca, perché in effetti le grandi radici europee quelle sono, che ci piaccia o meno, anche se non siamo riusciti a scriverle dentro nella Costituzione, perché ovviamente lì pure si è creata tutta una serie di difficoltà, come forse vi ricorderete, però insomma, quelle, tra le più significative ci sono senz'altro le radici medio orientali, quindi noi appunto già lì come occidentali siamo un po' scarsi, tutto partito da un'altra parte. Come vi dicevo l'altra volta, però, questo atteggiamento questo ci dà un atteggiamento che si ripropone puntualmente nel 1750-70 con l'illuminismo, perché l'illuminismo proclama esattamente le stesse cose che proclamavano con la religione cristiana, no? Una religione che è deterritorializzata pure lei, come avevo detto. Tutte le religioni precedentemente erano espressione di un gruppo stanziato su un territorio. La religione cristiana si propone come universale. Anche lì, gesto immenso, che ha portato a conseguenze altrettanto immense, perché come forse, non so se ve l'ho ricordato, ma l'unica istituzione che abbia superato 2000 anni di storia con una continuità assolutamente riconoscibile è la Chiesa. Tutto il resto è scomparso. Imperi, altre religioni, eccetera, eccetera. Non c'è nulla di paragonabile qui. Ovviamente andiamo in India, in Cina, non se ne parla perché stiamo a 3000 anni, quindi ci sentiamo sempre fighissimi, ma perdiamo un po' di vista. Ad ogni modo, quindi, come vedete, questo è un atteggiamento che appunto risale, viene riproposto esattamente sic et simpliciter e crea gli stessi problemi. Poi la religione cattolica, cristiana cattolica, è stata per secoli fonte di catastrofi e di genocidi, inutile nasconderselo. Il fatto che tu avessi la verità implicava che gli altri avessero torto. Per un lungo lasso di tempo questo aver torto significava essere o costretti a cambiare idea oppure soppressi. Non c'erano molte alternative, quindi il nocciolo della questione è lì, è in agguato per molti versi. Però, per quanto appunto l'illuminismo si presenti con queste credenziali incredibili, con tutta la forza della scienza naturale, perché è quello che crea il potere dell'illuminismo, ragazzi, è quello che crea il rapporto subordinato delle scienze sociali nei confronti delle scienze naturali, sin dall'inizio. Le scienze sociali cercano le leggi. Perché? Perché le scienze naturali formulano le leggi. E secondo noi quello è il modo di procedere nella conoscenza. La conoscenza è una conoscenza precisa, esatta, cartesiana, matematica. No? Quindi se Newton è riuscito a formulare le leggi per le quali io posso prevedere le orbite di qualunque corpo celeste, che sia una stella, una galassia, un meteorite o quello che cavolo è, perché Newton ha dimostrato esaurientemente che quindi non c'è differenza qualitativa nello spazio. E questo è un altro punto che va preso in considerazione. No, fino ad allora, che stava accadendo in quel momento, la percezione era che esistesse il mondo sublunare, che eravamo noi, e poi ci fossero le altre sfere, che funzionavano in un altro modo. Vi ricordate il paradigma di Tolomeo? Il sistema tolemaico era questo: la Terra al centro, 7 ordini di sfere che ruotavano intorno, e dall'altra parte il paradiso, una pacchia. Poi, questo però comportava una serie di ricadute, no? Quindi c'era il mondo sublunare con le sue caratteristiche, le sue leggi, poi invece c'era una sfera dove le cose andavano secondo la volontà divina, gli spiriti, gli intelletti, no? Tutta una serie di cose bellissime, eccetera. Newton di fatto dà l'ultimo colpo a questo discorso, no? Se già non fosse sufficiente, poi vi faccio presente che stiamo nello stesso turno di tempo, perché Galileo è un contemporaneo, no? Eppur si muove, siamo lì, è lì che questa cosa salta in aria, e salta in aria non solo per i famosi satelliti Medicei. Se non sapete che sto dicendo, ditemelo. Sì, vuol dire che non sapete o sì che sapete? Non è chiaro.
Sappiamo,
perfetto. Sono quelle frasi che dicono sì che. Allora, i satelliti Medicei appunto non sono la sola questione, ma c'è tutto il ragionamento appunto newtoniano, perché Newton formula delle leggi valide a prescindere dal luogo. Quindi anche lì è deterritorializzato. Non è più un problema della Terra dove le cose succedono in un certo modo, mentre su Venere magari no. No. Venere, Terra, la galassia Andromeda, o quello che è uguale. Le leggi valgono veramente erga omnes. Quindi capite che poi l'illuminismo si ciba di questo universalismo, perché non solo gli viene dalle pretese cattoliche, cattolico-cristiane, ma è pure stato appena riconfermato in termini che sono diventati termini normativi per il sapere occidentale. Teniamolo presente questo. Il sapere occidentale diventa quello che è a metà del 600. Mi rendo conto che uno piano piano sposta la sticina, dice, prima eravamo alla fine del 700, poi siamo a metà del 600. Capito? Però come vedete la storia, prima che te ne liberi, oggi a camminare, non è vero che è privo di conseguenze quello che è stato fatto 400 anni fa, capito? Non è fatto vero, anzi, sono conseguenze che noi cominciamo, come dire, sulle quali noi abbiamo una prospettiva più chiara, perché cominciamo anche a vedere i difetti di queste affermazioni, no? Però la questione alla quale risponde il discorso delle scienze naturali è una questione enorme. Tipo? Domanda da milioni di punti. Qui stiamo addirittura al 500, ci ammazza, piano piano ritorniamo a Checco e Nina, come si dice a Roma. Nel 500 c'è un tizio che va davanti a una cattedrale e attacca un foglio contro una porta, tale Martin Lutero, vi ricorderete. È uno scisma che non è che crea soltanto delle difficoltà in termini religiosi, come immaginerete, ma di fatto fa esplodere tutto il sistema del sapere che era stato in atto fino ad allora. Perché? Perché forse vi ricorderete che il sistema del sapere precedente si fondava sul principio di autorità. E tra l'altro la cultura europea fino a Lutero era stato un luogo probabilmente paradisiaco per chi ne faceva parte, ma lo dico con un minimo di ironia, però pensateci, nel senso che era una cultura dove tutti parlavano la stessa lingua, che era il latino, dove tutti leggevano gli stessi libri, dove tutti condividevano le tesi di quei libri. Giusti o sbagliati, mi interessa il giusto. Quello che conta è che quei libri formavano una base comune sulla quale tutti articolavano delle ulteriori teorie. E queste teorie erano condivisibili, non creavano problemi. Non so se mi spiego. Potevano essere contestate o meno, chiaramente saprete che c'erano le famose, come dire, querelle accademiche, no? Quelle famose che tutti hanno poi preso per il culo perché discutevano per ore e ore e ore, i famosi bizantinismi, i termini tecnici, no? Perché chiaramente la filosofia era arrivata a un livello di raffinatezza esagerato, diciamo, famose discussioni sul sesso degli angeli. Però tutto questo accadeva in un contesto comune. È una cosa enorme se ci pensate, ragazzi. Noi non abbiamo niente di manco lontanamente simile a un contesto comune. E perché questo è accaduto? Perché Lutero ha sfasciato tutto. Perché nel momento in cui lo scisma di Lutero prende piede e si afferma e non è più semplicemente un'eresia come tutte le altre eresie che forse avrete, di cui avrete sentito parlare, che sono state come soppresse, no? In un modo o nell'altro, ma il protestantesimo è troppo collegato con le realtà politiche, con le esigenze territoriali, con comunque una necessità di aprire delle porte e delle finestre che in quel momento stavano veramente diventando soffocanti, da essere frenato, no? Però allo stesso tempo crea questo enorme problema che improvvisamente le fonti comuni non sono più comuni. Come fa uno studioso, un filosofo protestante a rifarsi a San Tommaso? Non è un problema da poco, lì si ammazzavano, ragazzi, non è che giochiamo, quelli ogni tanto piano si scannavano tutti gli uni con gli altri in nome di questi discorsi, quindi non è proprio ovvio. Quindi tu, come studioso protestante, non puoi più fruire delle fonti comuni e non puoi più dimostrare a nessuno che non sia d'accordo con te che c'hai ragione, perché i modi attraverso i quali tu farai questa dimostrazione saranno modi che gli altri non condivideranno, perché avete fedi diverse, anzi tu sei eretico. Sempre dal nostro punto di vista, no? Quindi noi facciamo il concilio tridentino, la controriforma, l'ira di Dio, eccetera, eccetera. Però è questo il punto. Come facciamo ad avere un sapere che resti un sapere condivisibile se non possiamo più fondarci sul principio di autorità precedente? I numeri si propongono come ottimo modo di ragionare. Ecco perché arriva la scienza naturale. La scienza naturale aspira ad essere oggettiva. Perché? Perché essendo oggettiva non è controvertibile. Non so se questo è chiaro. Se sei oggettiva, non puoi discuterla, che io sia buddista, che io sia protestante o che io sia cattolico, è ininfluente, perché la realtà è quella. Io me ne chiamo fuori. Come vedete, ecco dove si crea la distanza della scienza. La distanza della scienza sta nel fatto che se invece io dovessi investire qualcosa di mio, succederebbe un macello, che è lo stesso problema che nello stesso periodo stava affrontando Hobbes per altri versi, non so se vi ricordate. Tant'è che il famoso Bruno Latour, che vi ho già menzionato ripetutamente, sottolinea l'importanza del dialogo scontro fra Hobbes e la Royal Society, perché Hobbes non era uno scienziato, anzi Hobbes vedeva malissimo gli scienziati. Quindi c'è una divisione di discorsi, dice Latour, molto, in modo molto convincente secondo me, per questa lite fra i due, per questo modo di questi due paradigmi che si incontrano e si scontrano. Per cui da una parte c'è il politico che segue la filosofia e tutte le prescrizioni hobbesiane, dall'altra c'è lo scientifico, quindi c'è un divorzio. Capite? E tutto questo accade sempre nel 600, tanto per, stiamo sempre a dire, la pompa, Torricelli, vita del Dio, è successo anche. Quindi, nel momento in cui però, appunto, anche Hobbes si rende conto di questo discorso, no? Quindi anche lui affronta la questione su come fare e come non fare, lui cerca altre soluzioni, ma comunque, ad ogni modo, anche lui alla fine non può che giungere all'idea che bisogna in qualche misura astrarsi da questi scontri, bisogna trovare un modo neutrale per discutere, perché se invece lasci che le fedi entrano in gioco, succede un disastro. Anche il suo meccanismo del Leviatano, che probabilmente vi ricorderete, no? Che si fonda sulla coercizione, perché Hobbes è evidentemente un pessimista antropologico, quindi l'idea generale qual è? Che se non fai come dico io ti ammazzo, no? Però dov'è che si ferma? Si ferma davanti alle guerre di religione, perché lì c'è gente che vuole essere ammazzata, quindi che fai? La minacci che la uccidi? Quindi fai, ok, uccidimi, finito, la frasca si è chiusa. C'è il martire non rientra nella logica hobbesiana, perché la logica hobbesiana è quella che tu farai qualunque cosa per sopravvivere. Nel momento in cui tu rinunci a questo qualunque cosa, Hobbes è fermo, non può più far nulla. Tant'è vero che appunto le guerre di religione per lui non sono un argomento affrontabile. Che vuoi che racconti? Quando c'è tutta gente che sta lì apposta per morire, che gli minacci? Dovresti come? No, ti faccio sopravvivere. Insomma, diventa una cosa un po' così ridicola, però in effetti non crea un problema abbastanza serio. Quindi il motivo per cui si afferma questa idea di scienza, no? Quello che l'antropologia avrebbe dovuto cercare di capire come mai gli altri non ce l'hanno avuto, forse perché non hanno avuto il protestantesimo, può darsi che in Cina le questioni religiose erano completamente articolate in modo completamente diverso e comunque non c'era un problema di questo genere. Qui sì, perché qui, come saprete, la ricerca, la filosofia e la religione erano non intrecciate più. Filosofia, teologia, università, nasce tutto insieme alla religione. Lutero era un frate, era un prete cattolico, non era uno che arrivava da un'altra parte. Quindi è tutto un movimento interno a questo incredibile intreccio di questioni. Nel momento in cui tu riesci a trovare un sapere che sia un sapere appunto privo di questi accenti, e se voi andate a leggere, se dovesse interessarvi, diciamo, per esempio i diari di Hooke, che è stato uno dei più importanti empiristi della Royal Society, lavorava insieme a Newton, tutta una serie di nomi un po' meno noti ma centrali, che è quello che ha fatto tutti gli esperimenti sulla pompa idraulica, tutte queste cose, che ha formulato la gran parte delle richieste che deve avere il sapere per poter essere detto sapere scientifico. Ecco, una delle richieste, una delle pretese di Hooke è esattamente che questo sapere possa essere scambiato senza che entrino in campo dei discorsi che non hanno a che fare col sapere stesso, quindi non c'è un problema di... che poi non è vero, perché chiaramente non è che loro accettassero in modo così blando e tranquillo eventuali studiosi cattolici, però dicevano di farlo, c'è sempre, no, uno scarto tra le varie figure, però l'idea generale era questa, ovvero sia che quel sapere fosse puro dalle perturbazioni religiose, filosofiche, ideologiche, partitiche e tutto quello che viene in mente. Ed era una parte dell'aspirazione alla pace, ragazzi, tra l'altro, bisogna ricordarselo questo, no? C'erano tutti i discorsi sulla pace universale, perché le guerre erano talmente diffuse che non se ne poteva più già allora, e tutti quanti questi in un modo o nell'altro cercavano di trovare degli strumenti per raggiungere la pace, quindi non era il sapere freddo che pensiamo noi. È diventato quel sapere freddo dopo 400 anni di modifiche, rivisitazione del passato, cambiamenti di prospettiva, scoperte, eccetera. C'è un lavoro enorme perché la scienza diventi la scienza. Questo è il punto. Non nasce così. Nasce molto diversamente, nasce con dei problemi continui pratici, nasce con gli esperimenti che non funzionano, nasce con delle esigenze pratiche che non hanno a che fare con la scienza, hanno a che fare appunto con la pace sociale, con la possibilità di utilizzare gli strumenti a fini bellici o comunque diplomatici, tante altre cose, che il nostro discorso attuale della scienza invece non menziona, no? Come la faccenda del baule di Newton, ve l'ho raccontato a voi o a qualcun altro. Non so se lo sapete, ma hanno ritrovato un baule zeppo di scritti di Newton. Uno dice, ammazza, scoperta epocale. Per anni nessuno l'ha voluto comprare. Alla fine se ne è comprato un'università di Israele e l'ha buttato in un sotterraneo, perché sono gli scritti alchemici di Newton. Perché Newton non si sentiva uno scienziato, si sentiva un alchimista. E tutti gli scritti alchemici di Newton alla scienza di oggi non vanno giù. Quindi la scienza di oggi fa finta che non esistano. Vi ricordate le anomalie di cui parlavamo qualche tempo fa? Ecco, questo è un modo di trattare con le anomalie, le chiudi in un baule e te le scordi. Però il problema qual è? Che lì c'è la dimostrazione che Newton non è quello che ci stanno facendo vedere oggi. Non era lo scienziato uguale agli scienziati di oggi con tutte le loro caratteristiche positive e negative, ma era un'altra cosa. Come Giordano Bruno. Giordano Bruno continua a presentarlo tutti come se fosse il primo dei moderni, mentre Giordano Bruno era l'ultimo dei maghi. A lui non gli passava per l'anticamera del cervello di concordare con quello che siamo diventati noi, anzi probabilmente sarà contento di essere stato bruciato, perché non avrebbe voluto averci a che vedere da questo punto di vista. Però ecco, noi siamo quelli che riscrivono la storia. Da questo punto di vista 1984 è un testo che va letto, no? Il romanzo di Orwell, intendo, dove c'è il ministero della storia che riscrive costantemente la storia a seconda delle esigenze del momento, no? Ecco, e noi non è che siamo diversi. Quindi queste figure sono figure molto più fluide, molto più aperte, molto più stimolanti di quanto non ce le presenti. Newton era un pazzo scatenato, ragazzi. Newton, c'era uno che andava a costringerlo a mangiare perché se ne scordava regolarmente, per fare degli studi di ottica per scoprire la questione come funziona l'occhio, si infilò uno spillo enorme dentro e se lo alzava e abbassava la bulbo oculare per vedere come, cioè, parliamo di gente strana. Oggettivamente aveva il suo Atanor nello studio, che è il fornello alchemico dove lavorava costantemente, e nello stesso tempo elaborava questa mito essenzialmente. Credo che fosse probabilmente autistico da molti punti di vista. Come saprete, ci sono i famosi idioti geniali. Ecco, io credo che fosse più o meno una cosa del genere, perché insomma, se leggi le biografie, no, gli mancava qualche carta dal mazzo, come si dice in generale. Però intanto, no, ha scoperto, ha fatto delle cose impensabili per quanto ci riguarda. Però l'ha fatto con altre esigenze. Di nuovo, lui cercava la verità, cercava di comprendere, sapeva perfettamente che non avrebbe compreso quanto si poteva pensare, perché era un sapere comunque limitato, se lo pensava Newton, figuriamoci i nostri oggi. Ma comunque, ad ogni modo, quello che conta è quello che vi dicevo. Quindi questa scienza come nasce? Non nasce semplicemente come impresa conoscitiva fatta in un certo modo, ma nasce all'interno di una serie di enormi questioni che si ponevano in quel momento. Quindi il crollo dei fondamenti dell'autorità, la questione di come gestire quest'immensa cosa che era lo scisma, le guerre perenni che quello ed altre questioni originavano, perché chiaramente, no, c'era tutto questo, e questo porta alla rivoluzione scientifica. Però questa rivoluzione scientifica poi pian piano viene configurandosi secondo quelli che sono i criteri che conosciamo noi poi oggi, no? Anche lì nasce l'economia in quel periodo, per cui è chiaro che l'interferenza tra ricerca economica e tra ricerca scientifica ed esigenze economiche si affermi. Quindi la scienza cerca delle cose che siano vendibili, produce cose che siano utili, non rimane semplicemente scienza e ricerca pura, anche se la Royal Society era in larga misura ricerca pura, facendo investimenti, cioè esperimenti di ricerche su qualsiasi cosa, insomma, come credo di avervi accennato. Per cui, insomma, pian piano però si configura come noi siamo abituati a conoscerla, e noi oggi quando parliamo di rivoluzione scientifica indichiamo quello che ci siamo costruiti nel frattempo. La rivoluzione scientifica è un'etichetta che emerge alla fine dell'Ottocento. Nessuno di quelli, degli eroi della rivoluzione scientifica, sapeva di essere un eroe della rivoluzione scientifica. Sono tutte medaglie che abbiamo conferito noi alla memoria, loro non avevano la minima idea, anche perché, come dice Stephen Chapin, che è un grandissimo sociologo della scienza americano. Se al tempo le leggevano in mille le opere dei singoli scienziati, era grasso che colava, c'erano troppi, perché non c'era nessuno in grado di leggerle, quelle opere. Era un casino, tant'è vero che voi andate a prenderle e leggete nelle dediche, no? Vi ricordo, saprete che i testi di quell'epoca erano sempre dedicati a qualcuno perché si presumeva che questo pagasse e spese una serie di cose. Nelle dediche regolarmente viene a costruirsi il discorso del linguaggio per eruditi, la costruzione dell'elite, se non della casta, no? Lo stesso Galileo scrive, Copernico, scrive tutti quanti, e lasciate perdere, non ci venite qui, bisogna essere bravissimi per capire quello che abbiamo scritto, quindi il lettore medio se ne va a fanculo, non ci interessa, vogliamo rimanere per nostro, perché, come dire, è chiaro che la preoccupazione della spendibilità del sapere era ben presente anche allora. Quindi ecco che credo abbiamo messo bene in luce quali sono tutte queste le radici della pretesa della configurazione individualista moderna. La pretesa della configurazione individualista moderna nasce con l'universalismo cristiano-cattolico, con le pretese di oggettività della scienza, si conforma ad esse, no? E le porta come criterio. Ecco perché le scienze sociali quando nascono si trovano davanti a un panorama che non era aggirabile. Le scienze sociali nascono come ricerca delle stesse leggi che valevano per le scienze naturali in campo sociale, e quindi i primi sociologi formano leggi, non sono teorie, non sono riflessioni o osservazioni sul mondo, sono leggi, cioè loro vogliono arrivare allo stesso grado di fondatezza che immaginano abbiano le scienze pure, le scienze dure, che poi non hanno, come abbiamo detto più volte. Vi ricordo che le scienze dure eppure nel XX secolo si sono auto private di ogni fondamento universale. Non so se ci avete fatto caso, ma già il fatto che il paradigma vigente si chiami relatività dice cosa? Vuol dire che le leggi variano a seconda del contesto, quindi c'è niente di universale. Poi ci mettiamo il principio di indeterminazione di Heisenberg, il secondo principio della termodinamica, e abbiamo, no, un casino della Madonna, fondamentalmente. Cioè, la stessa scienza ha negato ormai in modo definitivo, arriva Gödel e parla del principio di incompletezza del mondo matematico, abbiamo finito la frasca, non c'è più altro da dire. Perché a noi piaceva tanto la matematica? Perché oggi continuano tutti a fare modelli, equazioni, algoritmi e tutte ste stronzate? Perché la matematica noi la immaginiamo come perfetta in sé. Cioè un luogo dove tu puoi spiegare esaurientemente tutto ciò che accade con gli strumenti interni al sistema. Gödel, forse avete sentito nominare uno dei più grandi matematici del secolo scorso, dimostra che non è vero, che ci sono alcuni fondamenti dell'universo matematico che non sono spiegabili con leggi interne. Quindi bisogna andare a un metadiscorso e quindi ristiamo da capo a 12, anche lì come per l'atomo non funziona. Quindi questi 4-5 capisaldi del pensiero scientifico avrebbero dovuto sicurare le pretese di verità del pensiero scientifico oggettivo da un po', perché vi ricordo che la relatività è del 1905, Planck era lì intorno al 20, quindi insomma sono passati secoli. Noi continuiamo a comportarci, no, sempre in nome del discorso dell'inerzia dei paradigmi, come se niente fosse, tant'è vero che lo stesso Einstein a un certo punto l'ha detto, no? Dice, è cambiato tutto, ma di fatto non è cambiato nulla. Avrei detto, no, delle cose che tutta sta serie di sicumere, di pretese e di affermazioni assertive toccherebbe toglierle. Tra l'altro saprete che Einstein era, insomma, un tipo un po' peculiare, non aveva un grosso rispetto per l'autorità, era abbastanza libertario, quindi dal suo punto di vista i riflessi del suo pensiero avrebbero dovuto essere ben altri. E invece alla morte lui constata che sì, cambiato tutto, ma di fatto tutti continuano a comportarsi esattamente come prima. Questa è un'altra riprova, no, dell'inerzia paradigmatica di cui abbiamo parlato la volta scorsa. E quindi arriviamo appunto alla configurazione individualista moderna e al mondo come lo conosciamo, come si va configurando. Domande su questo? Osservazioni? Qualcuno vuole dire qualcosa? Così. Anche di lontanamente pertinente, va bene. Dimmi.
Sulla frase che ho parlato all'inizio, quando diceva, si è riferito all'Europa, però ti concedo un'esperienza storica altissima, e il pluralismo linguistico che tende da molti secoli di padroneggiare, però nel senso il soggetto sottinteso è più che altro si riferisce alle istituzioni oppure a livello individuale?
No, proprio all'Europa. soggetto della questione è proprio l'Europa, cioè è l'Europa che tenta di padroneggiare il pluralismo.
Quindi a livello istituzionale?
Sì, diciamo a livello un po' più ampio, nel senso che lui in questa cosa che prefigura un'idea di Europa come entità a sé esistente, in qualche modo, no? È concepibile.
In verità, cioè, penso sia un po' molto più vaga di quel che si intende.
Ma dipende lì, come dicevamo l'altra volta, il problema dell'europeità è un problema serio, nel senso che è innegabile che noi abbiamo dei legami con gli altri europei. Ecco, però non abbiamo ancora capito come si articolano e che tipo di riflessi portino.
Però siccome parla comunque di un'azione abbastanza precisa, comunque sia dal punto di contenere un pluralismo linguistico.
Ma vedi che
è un'azione concreta, cioè una cosa che puoi fare soltanto.
Sì, diciamo l'Europa come insieme di popolazioni che occupano il territorio europeo fondamentalmente. Nel senso che tu puoi, in modo figurato, puoi benissimo dire che tutti quanti noi, anche gli scienziati che hanno tentato di gestire la questione come abbiamo visto finora, in qualche modo sono figli di questa Europa che tenta di trovare dei modi per convivere, perché ripeto, la conoscenza scientifica è esattamente uno di quelli, se la interpretiamo in questo senso, no? La conoscenza scientifica è un mettere a disposizione delle singole fazioni un linguaggio che permetta di discorrere senza piazza appicconata, mancando i fondamenti. Sì, tutti. L'Europa appunto come insieme di soggetti individuali e collettivi, come massa di processi che accadono fondamentalmente, no? E che ha avuto uno dei suoi scopi generali, centrali, la storia della cultura dell'Europa intesa in questo senso, nell'individuare e mettere in luce dei meccanismi di convivenza plausibili.
Non è chiaro se si riferiva soltanto a livello istituzionale.
No, direi su tutti i livelli possibili, anche perché poi appunto, soprattutto come vedremo con Dumont, il contributo dei singoli al processo culturale è anche abbastanza significativo, spesso e volentieri, è poco da fare, non è semplicemente riducibile a un accidente. Ci sono alcuni personaggi, alcuni pensieri che influenzano il paradigma, il modo di pensare in modo assolutamente incomparabile rispetto ad altri. Cartesio, come credo di avervi detto, è uno di questi, evidentemente, no? La formulazione cartesiana è diventata parte del nostro percepirci, del nostro guardare il mondo. Noi siamo fondamentalmente cartesiani ed è un problema. Cartesio ha sbagliato, però noi continuiamo a fare i conti con gli errori di Cartesio in un modo o nell'altro, cerchiamo di tirarne poi le zampine, come si dice. Quindi direi che con questo la parte dell'introduzione l'abbiamo esaurita e abbiamo anche cominciato ad affrontare invece il capitolo successivo. Il capitolo successivo, come dire, va a fare un po' le pulci a queste pretese universalistiche, no? Perché come sempre, come vi ho appena detto, ci sono dei problemi di coerenza che andrebbero affrontati. Se la modernità non è in grado di accettare alcun altro discorso che la contrasti o la completi, perché ritiene di essere il solo discorso possibile, come dire, poi le cose dovrebbero in qualche modo avvenire come questo discorso afferma. Ma aspetterei una cosa del genere. Vediamo in questo capitolo che perlomeno per un argomento abbastanza interessante questo di fatto non accade. Qual è la nostra base di partenza? La nostra base di partenza è per esempio una riflessione un po' più approfondita sul problema dell'europeità. Che vuol dire? E qui ci rifacciamo a Schmitt, che è un giurista del quale probabilmente avrete sentito parlare, e della sua idea di nomos. Cos'è il nomos? Il nomos, con la S greca così fischiata, è un concetto giuridico piuttosto impegnativo, se la vogliamo mettere in questo modo, no? Siamo a pagina 18, siamo saltati a pagina 18, poi la prossima settimana leggiamo un tantino questo discorso, però dice cos'è il nomos, è una fonte. Avete una qualche cognizione di diritto, immagino di sì, non mi pare, di diritto, cioè, fonte del diritto sappiamo che cos'è, ecco. Allora, il nomos è una fonte, ovvero sia è uno dei, no, delle radici alle quali attingiamo per creare le norme. No, il nomos, pagina 18, è una forza giuridica non mediata da leggi. È un evento storico costitutivo, un atto della legittimità che solo conferisce senso alla legalità della mera legge. Stiamo dicendo cose di un certo peso. Però, che cosa significa detto in soldoni? È un po' il problema della dimostrazione per assurdo, per certi versi. Quando noi immaginiamo di star dimostrando qualcosa, se ci pensate bene, questa dimostrazione funziona perché a un certo punto ci riteniamo soddisfatti. Ci sembra di aver detto la parola fine alla dimostrazione. Ma non è vero, nel senso che non c'è una dimostrazione che di per sé possa arrivare a un punto solido, finale. C'è solo un punto al quale noi per convenzione decidiamo che abbiamo dimostrato qualcosa. Perché la richiesta che il punto che tu hai dimostrato debba essere ulteriormente dimostrato è sempre fattibile. Questo dal punto di vista della sicurezza, per esempio, oggi lo possiamo declinare nell'affidabilità dei documenti di riconoscimento, per esempio. Te si presenta uno con una targhetta dove c'è scritto che lui è autorizzato a raccogliere cose a casa tua. Tu non ti fidi e vai a fare una ricerca su internet e vedi che effettivamente esiste l'azienda che l'ha autorizzato, esiste lui. Ma ti fidi? Potresti, è su internet, ma tu sai perfettamente che sarebbe possibile che qualcuno abbia creato quel sito ed abbia inserito quel nome ed abbia replicato quella targhetta. Quindi che fai? Non ti fidi ancora? E a cosa risali? Cerchi il telefono dell'azienda e chiami qualcuno in carne e ossa non fidandoti di internet? E chi ti garantisce che quello con cui stai parlando effettivamente sia quello che dice di essere? Nessuno. Quindi che fai? Parti e vai a cercare la sede dell'azienda? Sì, ma se sai, seguendo una delle tante serie che ci sono in televisione su questi truffatori, sai benissimo che un'azienda la metti su in 2 ore, no? C'è tutto quello che serve, tanto tu aspetti alcune cose, io ce le metto e tu sei contento. Quindi di nuovo mi fido, non lo so, capite dove andiamo a finire? Non c'è una fine, quello è il punto. C'è solo un punto al quale secondo noi, ok, va bene, ci fidiamo. Quindi questo principio di dimostrazione, mi ricordate perché ho preso questo? Sono un po' stanco, abbiate pazienza. Da dove ero partito?
Dal nomos.
Dal nomos, ok, perfetto. La legalità e la legittimità, perfetto. Allora, la legittimità. Quando è che una legge è legittima? Ovvero sia, quando è che io sono in qualche misura disposto a sottomettermi a questa legge senza protestare, eccetera. Diciamo quando il percorso dell'iter, no? la genesi di questo atto legislativo è in armonia con tutte le varie leggi che governano il meccanismo. Ma poi la domanda è: e le fonti perché dovrebbero essere fonti? Che c'è qualche cosa che ogni tanto c'è uno che mette, ecco, questa è una fonte, quindi sta. No, le fonti fondano la loro legittimità sul nomos. C'è un fondamento, e di nuovo pure qui, come abbiamo appena detto per Gödel, c'è un fondamento extralegislativo. C'è un'evidenza, una condivisione, un accordo su alcune cose che per tutti è sufficiente. È il criterio sufficiente per il quale poi le fonti siano le fonti. Perché altrimenti la definizione di fonte è convenzionale. Potrei dire che qualsiasi cosa è fonte, visto che non. Invece no, le fonti derivano, sgorgano a loro volta da un fondamento più profondo che è il nomos. Ecco perché lo dice e lo definisce Schmitt come forza giuridica non mediata da leggi, perché è la forza dalla quale le leggi traggono la loro efficacia. Quindi non potrebbe essere, no, chiaramente per tutta una serie di ragionamenti logici, non potrebbe essere mediata dalle leggi, se non staremmo da capo a 12, non ne verremmo a capo. Cioè è il fondamento della questione. Capito? Un evento storico costitutivo. Ora, qual è il primo nomos globale a cui si riferisce Schmitt? È lo ius publicum europeum, ovvero sia un insieme di convenzioni, di regole che tutti gli stati europei accettano. Non so se avete fatto esami di diritto internazionale pubblico, però l'idea è quella. Ecco perché dicevo che scienze politiche era una bella laurea, perché alla fine, bene o male, qualcosina di qualche di tutto la conosci e hai anche delle serie riserve, perché appunto no, poi ti accorgi che il diritto internazionale pubblico, così, diciamo, è un fatto di buona volontà fondamentalmente, perché poi c'hai tutta una serie di cose che puoi o non puoi fare, che te possono o non te possono dire, insomma, finisce più. Comunque l'idea generale è questa, quindi questi stati europei concordano e... giusto appunto il discorso che formula Schmitt e il professor Cotesta, Vittorio Cotesta, che è un sociologo che si è occupato molto di questo discorso, se qualcuno vuole approfondire, sociologia del mondo globale, insomma, ha scritto cose molto interessanti, sostengono giusto appunto che questo nomos è il segno anche della famosa europeità di cui parlavamo prima, che non ha una formulazione. Non c'è scritto da qualche parte lo Ius Publicum Europeum, no? Però lo trovi, lo vedi nell'accordo su queste regole per le quali gli stati europei tutti si comportano in un certo modo nei confronti di cosa? Dei rapporti fra loro e con l'esterno. Ok? Quindi tutti gli stati europei si muovono nei confronti dell'esterno con la stessa logica, rifacendosi agli stessi principi, che sono questo nomos comune. E sono principi, mi duole dirlo, di rapina, evidentemente. No? Gli stati europei cosa si dicono? Si dicono l'un l'altro che loro sono i soli stati civili. Cioè, gli unici titolari di questo ius publicum sono loro, non gli altri. Gli altri, come soggetti giuridici, non esistono. Ecco perché quando arrivi su una spiaggia ignota, la prima cosa che fai è ci pianti la bandiera sopra. Perché diventa tua, perché per definizione non può esserci nessuno che abbia le tue stesse caratteristiche lì, perché lì non è Europa, semplice, lì è un altro posto, e quindi tutti quelli che ci sono è come se non ci fossero. Poi dice, da dove nasce il colonialismo? È perfetto, no, il problema dello justus hostis, chi posso accettare come interlocutore, è un problema che nel diritto e nella diplomazia è fondamentale. Ma non semplicemente in quel periodo, anche oggi, no? Tutti i cavilli di Guantanamo su chi sono quelli che sono incarcerati a Guantanamo, secondo voi da dove vengono, se non da questo tipo di considerazione? Perché gli stati si rifiutano di riconoscere il titolo di combattenti a certe fazioni e li continuano a considerare terroristi, ladroni, eccetera? Perché se fossero combattenti andrebbero considerati come tali e rientrerebbero nelle convenzioni e avrei degli obblighi nei loro confronti. Se io rifiuto di riconoscerli come combattenti, tutte le convenzioni non si applicano e io posso fare quello che voglio. No. Lo stesso discorso di Bush all'indomani dell'11 settembre sugli stati canaglia è esattamente uguale. Gli stati canaglia sono quelli che non meritano di essere trattati come gli stati andrebbero, quindi sono fuori dalle convenzioni del diritto internazionale pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è questo che fa il diritto. Il diritto crea anche coloro che ne partecipano. Non è che tutti hanno diritto. Non so se vi ricordate quando si era ai tempi di Roma, una delle cose più ambite qual era? Quella di diventare cittadino romano, perché il cittadino romano aveva i diritti, gli altri no. Meno. Cives Romanus sum. Era quello che tutti volevano diventare. Perché quello era il titolare dei diritti che aveva Roma, i diritti di Roma erano cose memorabili, se andate a ricordarvi. No? Abbiamo un caso che poi è storico oltretutto, ma non mi ricordo ovviamente i nomi perché quei nomi sono un po' un problema, però questo console o comunque grande dignitario romano che va a fermare un esercito da solo, e quindi dicono, stai a fare qui, io, con me c'è Roma, e quelli se ne vanno, questo è il punto. Perché quella era la percezione da parte di tutti, di nuovo, è ovvio che non è dopo raccontare da solo, ma quando anche gli altri sono d'accordo, allora evidentemente c'è qualcosa, no, che è importante. E questo è esattamente quel tipo di discorso, quindi lo Ius Publicum Europeum agisce come criterio nei confronti dell'esterno, perché ovviamente l'esterno a questo punto irrompe in modo significativo nei quadri della cultura europea, perché è arrivato Colombo che ha scoperto le Americhe, no? Quindi qual è il punto centrale fondamentalmente? Il punto centrale è che gli europei hanno pieno diritto di sfruttamento, controllo e dominio su tutti gli stati che non sono altrimenti rivendicati da altri soggetti del diritto in questione. Quindi che esista l'impero azteco al conquistador non gliene frega niente, perché l'impero azteco non esiste nell'ordine giuridico che muove il conquistador. E quest'ordine giuridico, tanto per cambiare, guarda caso, funziona erga omnes. Non è che vale solo in Europa, vale per tutto il mondo. Quindi, come vedete, noi ribadiamo, la strategia dell'universalizzazione la conosciamo bene, è comodissima. No, in questi casi funziona alla perfezione. Pagina 19. Le culture tradizionali, come vedete, lo ius publicum europeum è etnocentrico ed eurocentrico. Perché qui ci sono due gradi di problema, come vedete chiaramente. Il che non dovrebbe stupire, dato che viene elaborato da culture tradizionali che stanno evolvendo verso nuove forme di identità. Vi ricordo che, tra le altre cose, diventa una cosa vertiginosa quando cominci, però in effetti questo è il momento in cui si pongono le basi dei futuri stati-nazione. No? Tutte queste culture sono quelle che poi porteranno allo spezzarsi dei vari imperi, no? Quindi l'impero spagnolo, l'impero austro-ungarico, l'impero turco, eccetera. E quindi queste culture tradizionali riconoscono, forse sulla scorta del pensiero medievale dell'impero comune europeo, che è un altro dei fondamenti evidenti, vi ricordate, no? il sacro impero germano, il sacro impero romano germanico, eccetera, che era una cosa che si stava tramandando da secoli, una comune europeità, ma ben più forte una specificità storica e culturale che l'avvento dell'universalismo settecentesco non avrebbe affatto cancellato. Quindi, come vedete, già qui coesistono sia la percezione di sé come parte di un contesto più ampio, che invece la percezione di sé come cultura propria, originale, indipendente, eccetera. Qui citiamo, se non vado errato, Cotesta, giusto appunto, che è notevole perché ci dice questo: le implicazioni di questo ordinamento globale sono numerose. Tra i popoli europei, tra la civiltà europea e gli altri popoli e le altre civiltà, si stabiliscono rapporti gerarchici. I territori degli altri popoli possono essere conquistati ed occupati. La legittimità dell'occupazione non discende da un qualche diritto né da una missione religiosa come nel Medioevo. Il diritto sui territori liberi deriva dalla capacità di occuparli. Liberi è tra virgolette. È tra virgolette perché liberi secondo lo ius publicum europeum, non è oggettivamente liberi. Non so se mi spiego. Cioè sono i territori che sono definiti a priori liberi, chi c'è sopra. Non mi interessa che siano imperi che hanno tradizioni millenarie, che siano bande di selvaggi, come si diceva al tempo, e via discorrendo. Però di fatto chiunque ci sia a me non mi interessa, perché non è uno che potrebbe avere un diritto su quel territorio. Che, come vedete, si potrebbe concludere su questo punto delicato dei rapporti con i popoli e le civiltà non europee che A, per civiltà si intende solo la civiltà europea, e cioè civile è solo l'Europa. I popoli europei, scopritori, conquistatori e colonizzatori, sono superiori, e per queste ragioni ogni azione di conquista è legittima. Poche regole, molto efficaci. Però sono le regole preilluministiche. Questo è il punto. Da questi stati, tu te l'aspetti, perché nessuno di questi stati parla dei diritti dell'uomo universale, nessuno di questi stati proclama delle cose particolari, no? Non ha nessuna delle affermazioni anche tipo libertà, eguaglianza, fraternità che fondano invece l'illuminismo. Questi stati sono ognuno convinto di essere molto più figo degli altri, perché il mix di etnocentrismo ed eurocentrismo è questo. Ognuno ritiene di essere il migliore, ma nello stesso tempo ritiene anche che gli altri come insieme siano superiori agli altri. C'è una gerarchizzazione nell'autopercezione dello Stato. Lui è al top, poi ci sono, diciamo, primus inter pares, se vogliamo proprio stirarla un attimo, tutti gli altri, e poi ci sono tutti quelli con i quali possiamo fare quello che ci pare. Fondamentalmente, capite che è un ordinamento perfetto, perché tra l'altro, come sostengono poi Schmitt e gli altri, non è un ordinamento che privilegia qualcuno, perché il bello della questione, il bello del nomos, il bello di quello che dovrebbe essere un assetto di questo genere, è che non deve esserci uno che parte vincendo, come stiamo facendo noi con i nostri sistemi elettorali in Italia, non so se avete fatto caso, no? La preoccupazione non è creare uno strumento che permetta la piena rappresentanza, ma creare uno strumento che permetta a qualcuno di vincere, ed è un po' diverso. Lo ius publicum, il nomos, è al di là di questo. Il nomos è un insieme di regole all'interno del quale si gioca. Non so se mi spiego. Come gli scacchi. No. Le regole degli scacchi non favoriscono il bianco e il nero. Le regole degli scacchi sono lì. Che poi vinca il bianco e il nero dipende dalla capacità di interpretare le regole e di essere competente in proposito. Il nomos è esattamente la stessa cosa, tant'è che dal momento in cui comincia alla fine del periodo, come vedremo che finisce con l'affermarsi degli Stati Uniti fondamentalmente, non c'è un solo vincitore, ma ce ne sono N, no? C'è prima la Spagna e il Portogallo, poi l'Olanda, poi l'Inghilterra, quindi non era per forza qualcuno che doveva vincere con quelle regole, ma erano regole tali da permettere di vincere. Questo è il punto. E se riesce a vincere l'Inghilterra, che è uno sputo di paese, ragazzi, diciamocelo, l'Inghilterra è così, sulla cartina. Vuol dire che quelle regole funzionavano bene e che gli inglesi hanno avuto un'idea geniale, che forse saprete è quella della patente di corsa. Lì c'è stato un gesto veramente devastante per gli altri, no? Perché a un certo punto che succede? Che di fatto l'Inghilterra trasforma tutto il suo naviglio privato in naviglio pubblico. Pensate che improvvisa differenza. Perché al tempo si ragionava in questi termini, no? Quindi c'erano le flotte militari e le flotte mercantili. Ma quando tu prendi quelle simpatiche bande di canaglie che rispondono al nome di corsari, no? Queste cose qui, e gli dici: guarda, tu per questo periodo, secondo una serie di regole, perché c'erano le regole, non è che se andavano e partivano a casaccio, se tu fai queste cose come per me, io ti autorizzo a correre il mio nome. Quindi quello diventa di fatto una parte dell'esercito, della marina dell'Inghilterra. E l'Inghilterra con questo scherzo riesce a mettere sotto tutto il mondo, perché i traffici ovviamente in quel periodo andavano alle stelle e perché i traffici erano marini. Semplice, un'idea geniale, niente da dire, no? Poi dopo anche gli altri ci provano a seguirli, ma ormai, come dire, lo slancio, l'idea geniale c'era stata a monte, quando arrivano loro è già praticamente finita, tant'è vero che poi appunto i corsari vengono soppressi perché diventano un problema, chiaramente. E i corsari, se lo sapete, non lo so, ma è opportuno saperlo, sono di fatto il primo punto dove effettivamente vige la democrazia. Le ciurme delle golette corsare lavorano in regime di democrazia, non c'è il capo c'è se lo eleggi, e il capo fa quello che dice il gruppo, eccetera, non c'è una ovvietà nel comando. Quindi una delle prime fucine della democrazia, guarda caso, è quella gente che noi non tendiamo a vedere molto bene, quelle bandiere nere, quelle cose lì, no? Poi le bandiere nere oggi non conoscono proprio un momento, diciamo, particolarmente favorevole, per cui abbiamo qualche difficoltà a livello immaginario. Però capite che, vedete che la cosa è molto più complicata di quanto non sembra, no? Fondamentalmente. Allora, io mi fermerei qui, lasciando per la prossima volta tutta l'altra questione, che è successo? Ah, ti ho visto come se fosse successo, oh, Dio, Madonna, che succede, un'espressione di scoramento. No, mi fermo con la spiegazione, però vediamo un attimo se c'è qualcosa da aggiungere, se avete qualche altra idea o volontà di chiarimento, che se prendiamo adesso tutta l'altra parte non la finiamo, quindi non è opportuno. Però, insomma, su questo credo che ci sia parecchio da dire ancora oggettivamente, quindi... C'è qualcuno che vede qualche collegamento con quello che sta studiando, per esempio, con le altre voci della questione? Problemi di limiti, problemi di socializzazione, problemi di cultura in generale, problemi di cultura ce ne sono svariati da questo punto di vista, perlomeno. Discorsi che potremmo fare sulla questione culturale. Perché la questione culturale è la questione... ovviamente centrale da questo punto di vista. Tenete presente che questo è anche, non ancora, ma insomma comunque stiamo andando verso la nascita del problema della socializzazione. La socializzazione non è un tema che nasce subito, no? Quando è che noi cominciamo a porci il problema della socializzazione? Dovremmo averne parlato, e questo se non sbaglio o no, delle idee innate... No? Avrei giurato di sì. È evidentemente un problema che ha a che fare con la socializzazione, quello che noi stiamo trattando qui, nel senso che lo stesso sopravvivere delle varianti premoderne delle culture olistiche non è spiegabile se non in termini di un qualche tipo di dinamica di socializzazione che non abbiamo visto. Perché se è vero che la modernità ha questo atteggiamento assolutamente di distacco, come abbiamo detto, no? Com'è possibile che Dumas nel 1980 dica che la modernità di fatto è il frutto di un rapporto clandestino tra la cultura moderna e le culture precedenti? Cioè, come hanno fatto queste culture precedenti a reggere? Questo è uno dei punti, no? Interessanti è questo, che le culture precedenti vuol dire che sono indistruttibili, perché, voglio dire, 300 anni di negazione dovrebbero averti ridotto oramai al silenzio, dovrebbero averti azzerato, e invece no, continuano a essere lì. Quindi è evidentemente un problema di socializzazione. Ed è un problema di socializzazione che ovviamente noi affrontiamo con quello strumento di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, che è la cultura implicita. È evidente che parte, la gran parte di questi discorsi, soprattutto per quanto riguarda gli assetti valoriali, i giudizi etici, tutta questa serie di cose, passa attraverso quel canale, non è così facilmente influenzabile. E che non sia così facilmente influenzabile credo che lo dimostri anche ormai la storia, no? Nel senso che noi abbiamo la possibilità di constatare quanto effettivamente il controllo di una certa parte sui mezzi di socializzazione sia efficace. Noi oggi abbiamo visto l'URSS. L'URSS è stata la singola agenzia di socializzazione, diciamo il controllore della socializzazione nell'URSS per 80 anni, no? Se tu fossi effettivamente un meccanicista per certi versi, che dovresti arguire che dopo 80 anni i russi sono tutti, no, inquadrati e coesi. Ecco, i russi la prima cosa che fanno quando crolla l'URSS è via Leningrado e ribattezzarla San Pietroburgo, come se non fosse passato un giorno. Quindi è ovvio che tutti i discorsi che noi facciamo sulla socializzazione vanno presi con un pizzico di sale, perché non è così automatico, capite? Tutte le paranoie sulla socializzazione come strumento di distorsione, sulla socializzazione come mezzo per forgiare la gente a tua misura, come strumento pericolosissimo nelle mani dei totalitarismi, non c'è, voglio dire, per carità, a livello teorico a me sembrerebbe plausibile, ma quando io guardo la storia non mi restituisce questo. Io oggi ce l'ho un caso, capite? Prima no, ma oggi il caso ce l'ho. C'ho uno Stato che si è impegnato in questa cosa estensivamente per 80 anni, in modo non pervasivo di più, perché se voi avete una vaga idea di come funzionava l'URSS, non credo che possiate illudervi che hanno lasciato da parte la questione. No, loro non hanno perso un'occasione, ne hanno ammazzate a milioni, poi insomma tante cose, no? Ecco, tu aspetteresti quindi che con questi strumenti avessero creato tutta una serie di soldatini come i cinesi immaginavamo ai tempi di Marx, eccetera, di Mao, eccetera. No. Quindi evidentemente questi processi di socializzazione sono ben più complessi di quello che noi immaginiamo. E credo che uno dei modi attraverso i quali noi possiamo apprezzare questa complessità è esattamente cambiare il nostro modello di essere umano, la rappresentazione di essere umano che noi ci facciamo. Perché l'essere umano razionale che noi abbiamo in mente, che ci ha dato Cartesio, tanto per riprendere quanto dicevamo poco fa, è un essere umano che sarebbe effettivamente vittima di questi processi. Sarebbe perfetta vittima e quindi si comporterebbe come Metropolis, non so se vi ricordate il film di Fritz Lang, quello in cui tutti camminano come se fossero il partito nazista, eccetera. Ecco. Per esempio il partito nazista ci è riuscito molto di più, il partito nazista ci ha avuto 10 anni, come mai? Perché il partito nazista usava altri strumenti, usava la propaganda, usava i simboli, usava i miti, usava tutta un'altra serie di cose che, guarda caso, come vi dicevo ai tempi, se vi ricordate qualche settimana fa, sono molto più efficaci nei confronti dell'uomo che non i libri scritti, i proclami, gli slogan e tutte queste cose. Non so se vi rendete conto di quanto la cosa sia complicata da prendere, no? È spaventoso, però è così. Quelli ci hanno avuto 10 anni e hanno fatto un disastro. I russi ci hanno avuto 80, i segni non è che si vedano granché, cioè la Russia di oggi ricorda moltissimo la Russia dello zar, Putin come figura, insomma abbiamo, no, una serie di paralleli che sono impressionanti dopo 80 anni di comunismo più o meno reale, più o meno scientifico e quello che vi pare, però insomma la propaganda c'era, era innegabile, e se non eri d'accordo morivi, quindi insomma quelli che sono rimasti devono aver dato un qualche segno di accordo, però evidentemente si nascondevano, perché ripeto, un segno simbolico più forte di ribattezzare Leningrado in San Pietroburgo subito non lo puoi dare. E poi Lenin manca reattivo oltretutto rispetto a Stalin, chiudiamoci. Però il primo, la prima cosa, ricominciamo con gli zar, cioè un, un'affermazione di continuità storica impressionante dopo 80 anni. Capite? Quindi uno dei temi, dei centri della socializzazione è questo, è che noi l'abbiamo come al solito trasformata in un processo quasi meccanico per il quale, no, ecco, questa è la tua cosa, vai e sii un buon cittadino, ma non funziona così evidentemente, cioè ben di più, tant'è che in questo ben di più rientrano tutti i discorsi del tramandarsi dei valori, delle abitudini, eccetera, eccetera, che, con cui dobbiamo fare i conti per capire un po' meglio quello che accade, perché se non lo riconosciamo noi di noi abbiamo un'idea ridotta, parziale, insufficiente. Il fatto stesso, e questo credo di chiudere, questo punto immagino, esatto, il fatto stesso che noi si parli di crisi dei valori da che mi ricordo, no? Io ero piccolo e parlavamo di crisi dei valori, quindi sono perlomeno 40 anni che si parla di crisi dei valori. Se ci pensate un attimo con un fondamento di ragione, non ha senso, perché i valori ci sono, magari non ci piacciono. Quindi il mio problema non è tanto una crisi dei valori in generale, il mio problema è la crisi dei valori delle culture precedenti che mi continuano a presentare come un problema dell'oggi, perché oggi i valori ci sono, c'è il successo, c'è la bellezza fisica, c'è l'efficienza, c'è la performance, ci sono i soldi, oh, valori a fottere, direi che no, più di quelli che ci meritiamo in ultima analisi, però guarda caso non ci piacciono, noi ci mancano i valori. Io ogni volta che faccio, non so se l'avevo fatto anche con voi, il gioco, chiamiamolo gioco, di formulare i primi cinque valori, tu pisti cinque valori e ti sembra di stare dentro al mulino bianco. L'amicizia, le ragazze, l'ambiente. Ragazzi, ma dove cazzo vivete? Voi dite, poi esci, no? Ecco, però, come vedete, c'è una, come dire, una resilienza di queste cose che è impressionante, al che uno potrebbe addirittura pensare che abbiano una qualche connessione più profonda con l'essere umani. Non so se mi spiego. Cioè uno potrebbe addirittura spingersi a fare questa inferenza e dire, oh caspita, se dopo 300 anni ancora non abbiamo capito che i valori sarebbero quelli, allora forse c'è una ragione. Sono ovviamente speculazioni. Però la constatazione è questa, capite? Continuiamo a parlare come se sti 300 anni di modernità non l'avesse visti nessuno. E invece ci sono stati tutti, no? Le conseguenze sono evidenti, chiare là davanti, là fuori. No, le mamme che prostituiscono le figlie, tutto regolare, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista dei valori correnti, quelle non fanno altro che adeguarsi. Perché a noi ci sembra così orribile questa cosa? Non so se ve lo siete mai chiesti.
Perché non ci accettiamo?
Perché?
Cioè, come in fondo non ci piacciamo come siamo.
Capito? Perché c'è uno scarto rispetto a qualcos'altro. Quindi evidentemente o questo qualcos'altro è un nocciolo, come dire, inattaccabile che ci arriva, oppure effettivamente c'è una percezione dell'essere umano che ha delle innervazioni etiche dalle quali non puoi prescindere, perché altrimenti la logica è quella. No, dopo 20 anni di un regime nel quale veniva evidentemente costantemente applicata questa logica, no? Tanto da dire madri fate sposare i vostri figli un uomo ricco, ma che altro cazzo ti aspetti? Poi dovrebbe essere oramai, no, una cosa che tutti, ah complimenti, lei prostituisce sua figlia, fa tanti soldi, no, dovresti ragionare così, ma non funziona. Quindi evidentemente c'è uno scarto, e vi ricordo e vi dico che quell'assetto è l'assetto moderno, quello è il punto, cioè quella logica è la logica moderna, sarebbe la logica della configurazione individualista moderna. Rapporti con le cose, soggetto e oggetto distinti, nessun tipo di contatto con ciò che c'era prima, valori segregati, per cui se io ne parlo dei valori li metto da una parte, ogni tanto li spolvero pure perché voglio essere bravo, però nella prassi me ne frego. Ecco, quella è la logica moderna. Quindi, com'è possibile che dopo 300 anni di predominio della configurazione individualista moderna noi ancora ci comportiamo come se fossimo quelli in cui invece i valori hanno altri? Questa è la grande domanda. Capito? Perché ci viene spontaneo. E quello è il punto. Quando tu senti che la madre costituisce la figlia, rimani di stucco. È qualcosa di molto più che razionale. È proprio un senso di ripulsa. Qualcosa di profondamente emotivo. E quindi come lo spiego io questo? Pensateci, perché non è una domanda banale. Ci vediamo martedì prossimo.